redigio.it e la storia continua. Di Garibaldi continua la storia. È bene ascoltare la puntata precedente sulla vita di Anita. E continua così. Codesta signora si fece un piacevole dovere di ospitare la illustre brigata e già questa confortavasi alquanto, allora quando ecco giungere da Comacchio il Patrignani, portatore della trista novella. Una masnada di austriaci stava per imbarcare onde invadere la spiaggia e scorazzare la campagna in traccia del prezioso profugo. Beh, il Bonnet e il Patrignani provvidero tosto allo scampo. Una piccola barca in uso per le gite di piacere sulla laguna venne approntata e Garibaldi vi prende posto con la sua Anita, la quale, malgrado le vive preghiere del Patrignani, non vuole restare presso di lei. Era la sera e la laguna era burrascosa. Ugo Bassi non seguì i fuggitivi, forse troppo fidente nel rispetto che suole incutere l'abito sacerdotale, egli si recò sull'imbrunire a Comacchio, ma riconosciuto colà da un tal Fabri, gendarme pontificio, venne arrestato e messo a disposizione del consiglio di guerra. Tutta notte i fuggitivi serenarono nelle valli comacchiesi e sul far del giorno dai loro conduttori, scoraggiati, vennero deposti in una deserta cascina. Celeste Bonnet, fratello di Nino, risaputo il mattino il volgere degli eventi, sollecito di quelle care vite, subitamente provvide a ciò che fossero raccomandate mani più animose. Infatti, il bravo Michele Guidi, pescatore, assunse sopra di sé la responsabilità di condurre in salvo Garibaldi e Anita sino alla casa dei coniugi Ravaglia, sul cui patriottismo e sulla evangelica carità, dei quali Bonnet erano sicuri di fare assegnamento. Il Guidi ebbe da poi a narrare come durante tutto il tempo che Seco navigò in Garibaldi, giacché con quel tragitto si fece pur sempre una laguna procellosa, il generale non si mostrò né tristo né preoccupato, fuorché per la moglie, la quale aveva perduto i sensi, e finalmente, battendo le vie d'acqua più remote verso il tramonto, poté il Guidi afferrare la chiavica passo pedone che è sopra il Reno. Quindi lasciò il prezioso pegno la custodia di un suo fratello che Seco remeggiava e procedé ad avvertire il Ravaglia. Ma il Ravaglia non era nella sua fattoria. Ah, questo è il nome di Cascina Guiccioli e fa parte della piccola borgata di Mandriolo. E solo vi si trovava la moglie, Maria, gravemente inferma. Nel tempo che i custodi del profugo andarono ad avvertirla, la povera Anita, agonizzante, era tratta in sul carro ove le guide avevano dovuto deporla e che, temporaneamente, veniva riposto nel cortile interno della fattoria. La infelice era ormai giunta al termine dei suoi travagli. Ella non riprese più i sensi e mentre il Garibaldi la saliva fra le proprie braccia per la scala che conduce alle stanze più segrete della casa Ravaglia, ella esalava l'ultimo fiato. Garibaldi a tale spettacolo uscì quasi fuori d'intelletto, ma ad un tratto odesse lo stridolo tamburo austriaco. Ognuno freme all'inevitabile sovrastante pericolo. Ad ognuno il terrore inchioda il piede e la lingua. Garibaldi non pensa, non vuole involarsi. Gli austriaci si avvicinano sino alla cascina. Era una numerosa pattuglia che, avvertita da una spia italiana della presenza di Garibaldi a Primaro, correva la defilata senza occuparsi di praticare indagini lungo la via e questa dimenticanza austriaca fu la salvezza di Garibaldi. Intanto giungeva il Ravaglia dal villaggio di Sant'Alberto, ove gli austriaci erano già installati, cioè a 2 sole miglia da Mandriolo. Esso prodigò ogni cura più affettuosa al generale e, forzatolo a rifocillarsi e a prendere breve riposo, pensò di metterlo in sicuro fra i suoi nemici stessi, cioè a Sant'Alberto. Di colà, nottetempo, e tornò a Mandriolo, dove il Ravaglia lo fece pervenire, sotto scorta sicura, attraverso i pantani e le macchie più folte, nella immensa pineta di Ravenna, città la quale dista da Mandriolo circa 16 miglia. Nelle prunete e nei segreti avvolgimenti di quella che Garibaldi chiama la Sacra Selva, egli errò 4 giorni e 4 notti. Il Ravaglia stesso portava il cibo, lasciandolo in una capannuccia che trovasi celata tra le piante alla foresta. Siamo accertati che costii in cui Garibaldi errava per la pineta di Ravenna, egli vide passare in mezzo alle baionette austriache l'infelice Ugo Bassi, condotto alla morte. Quali fossero allora i suoi pensieri, ben si rileva dal frammento delle sue memorie, che qui ci piace riferire, e così scrisse: «A Sant'Angelo invado e a San Marino Anita arrestava i fuggenti colti dal panico terrore. La parola codardi, scagliata dalla sdegnosa, non colpiva più l'orecchio del pauroso. Anita, se tu non avessi veduto i tanti conflitti di Montevideo, il tumulo dell'Osario e dei campi di Sant'Antonio, i combattimenti del 30 aprile in Roma e quelli di Palestrina e di Velletri, con quale disprezzo, per me i compatrioti, non saresti discesa nella tomba? Intanto passeggia lo schiavo la infelice terra che ti copre, e forse non ardisce spargere un fiore sul sepolcro di chi tanto patì e morì miseramente. Io perdonerò agli italiani la tua morte il giorno in cui il servo non passeggerà più sul tumulo che racchiude le tue reliquie. I tuoi orfani a me solo chiederanno allora della genitrice. In San Marino io la scorsi affralita di tanti stenti e già inferma, e insistetti a ciò si fermasse in quella città, ma inutilmente. Aumentavano i pericoli, non scemava la risoluzione a proseguire. A Cesenatico faticammo un'intera notte per effettuare la sortita dei bragozzi che dovevano condurre la gente a Venezia. Anita, seduta l'intera notte su di un sasso, contemplava dolorosamente gli sforzi da me fatti per ottenere l'intento. Ci imbarcammo e il suo soggiorno a bordo fu un patire continuo. Sbarcò sfinita sulla spiaggia della Mesola e già si reggeva a stento. Invano si lusingava, poverina, che la terra le ridarebbe le forze perdute. La terra non aveva più per essa che una fossa. Figli di Sant'Alberto, uomini della Sacra Selva, ravennati, raccogliete le ossa dell'americana guerriera, della martire della nostra redenzione. Compirete opera pia, magnanima. Ognuno che la conobbe, ogni amante della patria vi benedirà. E vi benediranno gli orfani figli. E quando il vecchio avvoltoio dell'Italia sarà pasto per i cani, ed essi potranno avvicinare il materno avello, non più proscritti, ma imploreranno riconoscenti su voi la gratitudine dell'Italia, ma non solo, ma quella del libero mondo che fu loro cuna. Intanto, o terra di ravennati, terra di generosi, e lo so bene io, si lieve sulla salma dell'Anna mia. Anita, che il marito non voleva lasciare cadavere in balia degli stranieri, fu da esso dopo vive istante lasciate cure a Ravaglia, che promise provvederla di inviolata sepoltura. Parve peraltro che il destino congiurasse a rendere vana questa promessa. Scavata in tutta fretta una fossa presso la cascina, il cadavere vi venne deposto con sì poca cura che alla domane, passando di là un cacciatore col suo cane, questo si addiede il corpo mal riposto a fior di terra e con poco zampettare ne ebbe tratto fuori una mano. Grande fu il rumore che allora s'alzò per il mandriolo. La folla accorse sul luogo e comunque il Ravaglia potesse a sua difesa ripetere egli a Sant'Alberto quando passavano i fuggiaschi che colà dovevano aver deposto il cadavere. E venne poco dopo arrestato e condotto a Bologna, dove, dopo una lunga prigionia, pendeva sul suo capo sentenza di morte. E per le indefesse premure degli amici e per gli sforzi della moglie, egli gravemente ammalata si trascinò in mezzo al pretorio e cadde tramortita ai piedi dei giudici. E questi, commossi, non l'avessero lasciato andare incolme. Ma non tralasciarono incolme gli assassini che infestavano tutte quelle campagne. Era corso voce che Garibaldi, passando, aveva lasciato depositario di vistose somme il Ravaglia. Perciò, appunto, un anno dopo quel passaggio e in quel giorno anniversario del 2 agosto del 1850, una banda di malandrini invasero la cascina e introdottesi nella casa, avendo il Ravaglia con suo fratello voluto porre resistenza, e stesero morto quest'ultimo. Ferirono quasi mortalmente il primo e lo lasciarono esanime, dopo aver orribilmente maltrattata la moglie e compiutamente svaligiato la casa. Il cadavere di Anita Garibaldi, disotterrato dall'angolo della cascina, venne di nuovo sepolto nel piccolo cimitero di Mandriolo, del quale pure avevamo già fatto una veduta. In Ravenna, ove Garibaldi si introdusse con vari amici, travestito da taglialegna, a benché tutto brulicante di austriaci, egli potrei trovare albergo sicuro nella casa di uno dei più furibondi reazionari. Comunque, sino all'ultimo momento, quale all'insaputa di lui? Beh, comunque, sino all'ultimo momento, all'insaputa di lui. Se non che geloso della moglie che era fatta custode del profugo, insospettito delle mosse e dagli andirivieni di lei, e nella certezza di scoprire un rivale, voglio sapere il nome di quelli che ci si nascondeva sotto il letto. E la moglie animosamente glielo disse. E nel tempo stesso gli fece sacramento che ella con la sua mano lo immolerebbe se ci facesse denunciare dell'illustre ospite, la cui vita era sacra. Nel 1859, venuto il Garibaldi a Ravenna per recuperare le ceneri della moglie, appena trovò gli austriaci, gli fu permesso il riscatto ed egli si recò coi figli alla modesta chiesetta di Mandriolo, dopo avere con grande giubilo riveduto gli amici e abbracciarli affettuosamente, e i coniugi anche a Ravaglia. Costà furono celebrati i solenni funerali alla salma dell'intrepida americana, e per meglio che 300 carrozze ne scortarono il carro funebre che il marito fece trasportare a Nizza, ove adesso la salma è tumulata sotto semplice marmo e sotto la salvaguardia, ahimè, delle baionette francesi. E qui porremmo fine alle note, per la più parte inedite, che potremmo raccogliere su questo episodio della lunga epopea garibaldina, le quali abbiamo fede siano per riuscire utili a quanti raccolgono materiali, ma si fa per la storia dei tempi, che anche per quella di codesta vita, meglio unica che singolare. www.redigio.it. E la storia continua.